Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la più bella rivista scritta dagli studenti. Il benvenuto da parte mia, Simona Neri, e da parte di Ilaria, che è al mio fianco.
Buon pomeriggio a tutti.
E che frequenta ingegneria all'Università La Sapienza di Roma. Tu che con le facoltà scientifiche, quindi con le materie scientifiche, sei proprio, come dire,
ecco, all'ordine del giorno.
Tutto, sei proprio l'emblema di donna che sceglie la scienza.
La scienza.
Non avrai sicuramente difficoltà ad utilizzare il computer.
Difficoltà ad utilizzarlo no, ma più che altro per esperienza sul campo, perché in realtà, diciamo, con uno studio vero e proprio dell'informatica l'ho iniziato adesso all'università, perciò ero proprio a digiuno e perciò proprio magari ho imparato ad usarlo semplicemente usandolo per l'appunto, non più che altro in teoria, insomma.
E quindi sarei ben felice di approfondire ulteriormente l'argomento di oggi, parlando dei pirati informatici o hacker. Magari cerchiamo anche di capire cosa sono questi benedetti hacker. Prima però andiamo ad ascoltare Antonello Venditti con In questo mondo di ladri.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mondo di ladri, Antonello Venditti a Radio Zainet. Ladri perché molti che sanno ben usare programmi informatici fanno anche di questo, cioè si infiltrano, diciamo così, nei computer altrui, carpiscono dati, fanno quello che si chiama phishing. Ma c'entra qualcosa, non c'entra il phishing con gli hackers? Intanto andiamo a sentire cosa ci dice la scheda preparata dalla nostra redazione.
È un giovane impiegato di Varese il primo condannato per phishing, la truffa informatica attraverso la quale vengono carpiti online dati telematici relativi tra l'altro a carte di credito. Appassionato di informatica, aveva acquistato un pacchetto di SMS che spediva da un sito internet facendo comparire come emittente carta SIM. Nel linguaggio comune lo definiremmo un hacker, ma è veramente così? È davvero corretto utilizzare il termine hacker per indicare i criminali informatici?
È davvero corretto? Chi può dirlo? Noi in effetti non abbiamo poi tutte queste competenze.
Conoscenze sufficienti per dirlo.
Per dirlo, sfogliando così anche Wikipedia, la solita.
L'enciclopedia
online. Abbiamo visto un po' quali possono essere le definizioni. Addirittura nel New Hacker Dictionary, o dictionary, meglio, compendio online dove sono raccolti i termini gergali dei programmatori, ci sono 9 diverse connotazioni per la parola hacker. E di tra le definizioni, tra i significati che vengono utilizzati, ci sono hacker è qualcuno che conosce un modello di interfaccia di programmazione abbastanza bene da essere in grado di scrivere un software nuovo e utile rapidamente, qualcuno che riesce ad inserirsi in un sistema per aiutare i proprietari a prendere coscienza di un problema di sicurezza e molte altre ancora. Penso che Ilaria sia d'accordo con me.
No,
e
effettivamente
quindi...
detto così abbiamo bisogno di qualcuno che magari ci spieghi più a fondo.
E proprio per capirne di più abbiamo ospite Andrea Monti, editore e giurista, che tra l'altro ha vinto con il suo blog ICT Lex il premio Freedom Blog Award ed è anche coautore di Spaghetti Hacker. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie per l'invito.
Allora Ilaria, vai pure con le domande.
Sì, buon pomeriggio. Appunto, vai. Per il discorso che abbiamo fatto finora, non sappiamo con precisione chi è un hacker e quali sono le attività che svolge. Ce ne può parlare?
Allora, hacker in realtà è un termine abbastanza ampio che non è legato necessariamente al mondo dell'informatica e caratterizza quelle persone che hanno la passione per qualcosa. Un maestro liutaio è un hacker della costruzione degli strumenti musicali, un artista è un hacker della produzione musicale o pittorica. Diciamo che questa parola identifica, separa, diciamo così, il tecnico dal genio.
E quindi
ci ha detto qualcosa che in effetti non sapevamo, hacker non solo informatici, quindi.
Sì, tra l'altro ci sono dei libri che mettono, degli studi che mettono a confronto l'attitudine dell'hacker informatico con proprio il processo di creazione artistica, quindi stiamo parlando di un qualcosa che sicuramente trascende il mondo dei computer. Poi, per una serie di ragioni che vanno dalla semplificazione che spesso i mezzi di informazione fanno su certi temi, all'interesse strumentale dei grandi poteri che sono sempre alla ricerca di nemici per spaventare la popolazione, si è creata questa mistica dell'hacker cattivo, delinquente, cyberterrorista, ma se vogliamo parlarne in termini seri stiamo parlando di un'altra cosa.
Ma appunto per questo molto spesso si confonde l'hacker con quello che invece è il cracker, ossia proprio il pirata informatico.
Sono 15 anni che questa, almeno in Italia, che questa distinzione, che questa confusione è sistematicamente operata a qualsiasi livello. Tant'è che molti pensano che oramai sia una battaglia persa quella di continuare a distinguere i significati delle varie parole. Dal mio punto di vista è per una serie di esperienze, come dire, concrete nel settore da avvocato, quello che posso dire è che esistono i delinquenti e i non delinquenti, poi possiamo chiamarli come vogliamo, però la distinzione è su questo, non è sul fatto di essere hacker o non essere hacker.
Certo, e quindi le azioni degli hacker sono completamente legali?
Ripeto, non è un discorso che le azioni, cioè il punto non è che le azioni degli hacker sono legali o illegali. C'è un atteggiamento nei confronti della tecnologia che è quello di volerla conoscere, di volerla padroneggiare in ogni suo componente. Dopodiché può accadere che ci sono delle persone che, prese da questa passione, decidano di superare certi limiti, ma questo non può costituire una giustificazione per violare la legge. Poi dovremmo in realtà discutere anche di quali leggi, perché diciamo che sono stati costruiti dei paletti giuridici molto spesso legati agli interessi di gruppi di potere, mi riferisco alle major dell'audiovisivo, che non alla reale protezione dell'interesse pubblico, e quindi determinate attività, come per esempio lo studio delle misure di protezione su DVD o altri oggetti di questo tipo, è considerato reato non perché sia un'azione intrinsecamente pericolosa, ma perché va a toccare dei precisi interessi di bottega.
E esiste un codice comportamentale, un codice etico che regola le azioni degli hacker?
Gli hacker non sono una categoria sindacale o organizzata, è un atteggiamento mentale. Essere hacker è un atteggiamento mentale, un atteggiamento personale, quindi ognuno si dà le regole che ritiene di voler seguire. Quindi da questo punto di vista non stiamo parlando di una vera e propria comunità di un corpo sociale. Sono delle persone che hanno determinati interessi e scelgono autonomamente come a quali criteri ispirare la propria attività, e per diciamo attrazione gravitazionale si tenderanno a creare dei gruppi di persone che si mantengono all'interno di un certo limite, e ci saranno altre persone che invece decidono di superarli questi limiti, a volte anche in modo illegale.
Salutiamo Andrea Monti, editore e giurista, coautore di Spaghetti Hacker. Grazie per essere stato ospite di Radio Zainet.
Grazie per l'invito.
Noi adesso ci fermiamo, una breve pausa, e poi torniamo dopo aver ascoltato insieme Radio Ed con Paranoid Android.
Zainet, la scuola che fa radio.
E questi erano i Radiohead con Paranoid Android a Radio Zainet. Beh, abbiamo scoperto qualcosa intanto, Ilaria, che non sapevamo. L'hacker non è un pirata informatico e soprattutto non è necessariamente un informatico.
Esatto, ma è un amatore? Un po' più che amatore, forse.
Sembra proprio una filosofia di vita, non so bene come definirla. Per capirne ancora qualcosa di più, possiamo chiedere direttamente a una persona che si può, credo, definire a buon diritto un hacker. Stefano Chiccarelli, esperto di sicurezza informatica, coautore con Andrea Monti di Spaghetti Hacker. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno.
Volevo chiederle innanzitutto, questo libro in realtà risale, se non erro, a 10 anni fa. E che bilancio può fare della situazione, di come si è evoluta in questi 10 anni?
Sì, il libro è uscito a dicembre 97, quindi in un'epoca in cui l'argomento era veramente ancora poco trattato. Noi abbiamo un po' descritto nel libro tutto quello che è successo dai primi anni 80 fino al 97. Sicuramente la scena da quegli anni ad oggi è cambiata, insomma, abbastanza. Alcune dinamiche sono rimaste le stesse, però diciamo che quello che è successo è che dopo il 97, a cavallo, alla fine degli anni 90, è iniziato il mercato della sicurezza informatica, e questo sicuramente ha influito notevolmente su tutte le dinamiche anche della scena. Il discorso è abbastanza complesso. Sicuramente nel periodo pionieristico, quindi negli anni 80, negli anni 90, fino a prima del boom di internet, hacker era qualcosa di abbastanza nobile, passatemi il termine, quindi qualcosa che tra gli smanettoni che avevano determinate capacità e caratteristiche era un termine positivo, non era ancora visto come termine negativo, anche se chiaramente con le intrusioni abusive e con tutto quello che è successo negli anni successivi questa cosa ha creato molta confusione. In realtà un hacker non è chi entra abusivamente in un computer di un altro, ma è quella persona che ha determinate caratteristiche, uno skill, un'empatia particolare con la tecnologia, per cui riesce anche, tra le tante cose, a scoprirne, a metterci le mani sopra, quindi a scoprirne anche quelle che possono essere le vulnerabilità, i punti deboli, e a rendere questa cosa pubblica. Poi l'utilizzo che se ne fa di queste informazioni può essere chiaramente positivo o negativo, o fraudolento, illegale o legale, però diciamo che non è a priori un comportamento negativo. Questa cosa ormai non si usa più, hacker è diventato sinonimo di criminalità informatica, cosa sbagliatissima. Tra l'altro bisogna dire che in questi 10 anni invece la criminalità informatica è iniziata ad esserci, perché se prima si trattava di appunto scambio di vulnerabilità, ricerca sulla sicurezza informatica, adesso ci sono delle pratiche che non hanno un granché di tecnico, ma che provocano alla fine di tutta la catena anche proprio dei furti di denaro, furti di dati, furto di informazioni. Quindi in questi 10 anni diciamo che la criminalità informatica esiste, è diventata un qualcosa di concreto, e si è creata questa confusione tra il termine hacker e tutto il resto. Penso che sia anche, noi continuiamo a dirlo, a parlare in trasmissioni, però ormai la vedo veramente difficile far tornare indietro, far cambiare opinione su quella che è questa parola. Quindi una parola, come diceva Stallman, la parola hacker è come una palla da biliardo, sbatte su molte sponde e tu non sai mai quale potrà essere la prossima.
Vai Ilaria.
Buon pomeriggio, leggevo che gli hacker italiani si sono schierati contro e volevo sapere il perché.
Sì, non è che gli hacker italiani si sono schierati contro Google, hanno preso una parte della scena italiana che si riunisce ogni anno nell'Hack Meeting, ha preso delle posizioni nei confronti di Google. Il problema di Google è che attraverso tutti i servizi che inizia a offrire è in grado di fare una profilazione degli utenti molto molto profonda. Chiaramente immagini di usare tutti i servizi che Google mette a disposizione, quindi la posta elettronica di Gmail, il motore di ricerca, si logga a Google con il proprio account, usa tutti, diciamo, quelle applicazioni che Google sta mettendo a disposizione, quindi possibilità di editare file da remoto, fogli di calcolo, mettere le proprie immagini, tutte all'interno di un unico contenitore, chiaramente il talk con Gtalk, quindi tutta questa serie di strumenti che Google mette a disposizione in quello che è stato definito un po' il web 2.0, quindi la possibilità di remotizzare questo tipo di applicazioni, non usarle più sul proprio computer, ma utilizzare le applicazioni che girano in realtà sui computer di Google, e soprattutto il poter profilare tutto quello che uno cerca su Google per i propri interessi, sia privati che pubblici che di lavoro, permette a Google di fare una grossa profilazione, quindi di entrare in possesso di una serie di dati molto molto sensibili, quindi non sappiamo bene poi che cosa Google ci faccia con questi dati. Diciamo che la presa di posizione è questa, quindi bisogna sempre stare attenti su quello che si fa. È chiaro che Google è uno strumento potentissimo per fare le ricerche, però bisogna anche non fidarsi mai fino in fondo, perché comunque è sempre un'azienda privata che cerca di tutelare i propri interessi, magari a volte anche a discapito di quella che può essere la privacy degli utenti. Quindi questo chiaramente gli hacker italiani, ma non solo italiani, ne hanno preso coscienza già da molto tempo e stanno come nello stile appunto della scena hacker più, per come l'ho descritta prima, quella di informare l'opinione pubblica sui rischi che ci possono essere, quindi dire: signori, attenzione, che Google sì è comodissimo e tutto, però vedete anche come lo usate, perché altrimenti Google vi può profilare qualsiasi tipo di attività che fate in rete.
Vai, l'ultima domanda, Ilaria.
Che cosa ne pensa lei oggi, da ex hacker, di Bill Gates e di tutta la macchina che gira intorno al mondo e al progresso dell'informatica?
Ma guardi, l'informatica qui è un po' complicato. Io ho, diciamo, 40 anni e mi occupo professionalmente di sicurezza informatica, quindi da un punto di vista, diciamo, professionale e lavorativo, le dico che l'informatica è anche un business, non è solamente un hobby. È chiaro che quello che la scena che era sempre recriminato nei confronti di Bill Gates e della Microsoft è il modo non sempre trasparente con cui la Microsoft ha preso in alcuni momenti della storia quasi il monopolio su quello che può essere l'uso del personal computer, anche se a fasi alterne, ma comunque di fatto è sicuramente il sistema operativo più usato dagli utenti consumer, e anche alcune suite di prodotti sono le più usate. Bill Gates originariamente, proprio agli albori della Microsoft, ha preso una posizione contraria a quello che poteva essere invece la filosofia degli hacker, ossia il fatto di condividere i sorgenti dei programmi che si sviluppavano. Stiamo parlando di un'epoca pionieristica del finire degli anni 70, è da lì che è iniziata la spaccatura, quando Bill Gates, che aveva scritto il BASIC, che era un linguaggio di programmazione facile, si arrabbiò con la scena hacker che si scambiava i sorgenti di questo BASIC tra di loro, con una lettera aperta che scrisse alla comunità hacker americana dell'epoca. Quindi diciamo che Bill Gates è stato il primo a teorizzare su larga scala l'utilizzo di un sistema di sviluppo software chiamato Closed Source, ossia il software è mio, tu puoi utilizzarlo con una licenza, ma non ne diventi proprietario, il software rimane mio, non avrai accesso ai sorgenti, non potrai vedere come questo programma è scritto e fatto, e quindi ha basato tutto sulla proprietà intellettuale, che comunque con le dinamiche della rete, con tutte le dinamiche del movimento open source, che nasce anche prima di questo modello, anche se diciamo che solo negli ultimi anni è arrivato al grande pubblico, queste due filosofie fanno a cazzotti tra loro. Quindi al di là di quello che può essere appunto la facilità o comunque l'utilizzo di questi strumenti, il modello di business che si basa appunto su la segretezza del codice sorgente fa un po' a cazzotti con quella che è la filosofia degli hacker, ossia il poter mettere le mani su tutto, quindi il poter vedere come è fatto un programma e perché il programma fa quelle cose, oltre al fatto di poter fare delle modifiche. Tra l'altro, fino a quasi la metà degli anni 90, i sistemi operativi che la Microsoft rilasciava non erano assolutamente dei sistemi operativi affidabili, dei sistemi operativi non erano il top della tecnologia disponibile in quel momento, ma semplicemente la grande potenza commerciale che la Microsoft aveva ottenuto facendo l'accordo a suo tempo con l'IBM per il DOS, stiamo parlando della preistoria chiaramente, le dava, per cui ci siamo ritrovati per anni ad avere sui computer sistemi operativi obsoleti e non poter fare altro. Il mondo open source, rilasciando sistemi operativi free software, come il più famoso è sicuramente Linux, ma non è lo stesso, c'è tutta la serie dei BSD che nasce da Berkeley, che è una storia di 40 anni, hanno sicuramente dato agli utenti oggi la possibilità di scegliere su che tipo di sistema operativo utilizzare.
Salutiamo Stefano Chiccarelli, mi scusa, siamo quasi in chiusura, la devo salutare. Ricordo Stefano Chiccarelli, esperto di sicurezza informatica, nonché coautore della Bibbia, diciamo così, degli hacker, Spaghetti Hacker. E ora passiamo dal computer alla musica, quindi diciamo così dagli MP3, tanto per fare un piccolo aggancio, al vinile dei Giganti, protagonisti del flashback di oggi, 1967.
Legato alla musica. Allora ragazzi, siete pronti per l'estate che sta per arrivare? Sì, lo so, non vedete l'ora di ascoltare il disco per l'estate di quest'anno, in un'atmosfera che si preannuncia già carica di vibrante energia. E sperando di farvi cosa gradita, vi facciamo ascoltare il disco per l'estate dell'anno passato. Ve lo ricordate? Avete indovinato, si tratta di Tema, dei Giganti. E speriamo che anche quest'anno possa vincere una canzone altrettanto bella. Solo per voi, i Giganti.
Un giorno qualcuno ti chiederà:
cosa pensi dell'amore?
Amore, amore, amore.
Apri il tema, Sergio.
Io penso che l'amore sia la più bella cosa che
la, 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 la.
Mia felicità. Ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col pianto in gola poi li lascerà.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si vive.
Amore, amore, amore.
Continua il tema, Giacomo.
Amore è una parola, l'amore vero non esiste. È solo nei sogni di chi ha passato una triste gioventù. È un sentimento che ora è vicino con la tua mano. Cade una stella ed è lontana come eternità.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore.
Del tema, Francesco.
Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che forse davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuore.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore,
è per
l'amore
che
si vive.
Amore, amore, amore.
Conclude Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliar se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuore e la famiglia è talor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amore.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano per scoprire i grandi successi della musica rock e non solo. Avete appena ascoltato la celebre Tema dei Giganti. È il 1963 quando Enrico Maria Papes suona la batteria con un cantante del clan celentano e quando si decide a rinnovare la formazione, Papes chiama l'amico Giacomo Di Martino, Mino, alla chitarra ed entra Francesco Marsella, Checco, alla tastiera. Nel 1964, dopo aver abbandonato il gruppo, Papes e Mino formano con Sergio, il fratello di Mino, i Giganti, a cui si aggrega da lì a poco Checco. Nel 64 compongono La bomba atomica. Questa è la prima canzone antinucleare italiana e verrà pubblicata nel 66. Nel 65 esce il 45 giri Fuori dal mondo, abbinato a Solo per voi. Ma è nel 66 che esplodono con Tema al disco per l'estate, lasciando di stucco tutti gli italiani per la loro originalità, le loro voci e la loro freschezza. In questi anni i complessi non sono ben visti in TV, ma i Giganti con la canzone Tema spalancano le porte a tutti i gruppi a loro contemporanei. Nel 66 si piazzano in testa alle classifiche di vendita e ci restano per ben 19 settimane, primo gruppo italiano a raggiungere la vetta delle classifiche. Nel 67 presentano a Sanremo Proposta, ricordata come Mettete dei fiori nei vostri cannoni, slogan tuttora presente alle manifestazioni per la pace.
Ho creduto che forse è davvero gelosa di me.
Ecco qua, questo era il flashback di oggi, la macchina del tempo che torna indietro per farci ascoltare qualche bel brano del passato. Noi torniamo invece al presente e per salutare la nostra Ilaria, spero che tu guarisca presto da questo raffreddore. E possiamo anche rimandarti a studiare i tuoi preziosi libri di ingegneria.
Ecco, grazie.
E quindi ricordiamo Ilaria che frequenta proprio Ingegneria alla Sapienza, sì, di Roma. Che con me Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento naturalmente a domani, sempre con Radio Zainet.
Help me show my love from the darker love the street to the bright side.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio